Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di scuola, spesso sotto accusa, ma non sempre specchio di una realtà solamente problematica. E in proposito, Luca Collodi ha intervistato Riccardo Piol della redazione di Tracce, il mensile di Comunione e Liberazione, che ha dedicato nell'ultimo numero, quello di settembre, un ampio spazio alla scuola. Sentiamo.
Noi, come appunto con la rivista Contracce, abbiamo voluto mettere al centro, dedicare la copertina, un grande servizio, una serie di articoli messi tutti insieme all'inizio della scuola, al nuovo inizio di questo anno scolastico, proprio perché siamo reduci da un anno, quello appena passato, un anno scolastico, quello appena passato, dove le notizie che sono arrivate dalla scuola sono state tendenzialmente sempre molto negative. I famosi video su YouTube, articoli di giornali, servizi delle riviste, telegiornali che raccontavano una scuola allo sbando, studenti pronti a qualunque cosa e docenti demotivati, ma anche proprio guardando a questo inizio e guardando all'esperienza dell'anno scorso, ai racconti ricevuti dai giornali l'anno scorso, si è venuto a dire: ma la scuola è così, è solo questo, è ciò che ci aspetta anche quest'anno, è un negativo reiterato mese dopo mese che ci trascinerà drammaticamente sino a giugno e alla fine di questo anno scolastico. E auguriamo questo ai figli, ai nostri figli, auguriamo questo ai nostri amici, agli insegnanti, cioè che comunque non si possa veramente sperare e vivere qualcosa di diverso. E nel dedicare questo articolo, questa serie di articoli alla scuola, abbiamo voluto proprio parlare del perché vale la pena ricominciare, raccontando di esperienze e di realtà studenti e docenti e professori dei vari livelli che vivono un'esperienza di scuola difficile, faticosa, con tutti i problemi che questo compete, ma piena di speranza e piena di un'esperienza di umanità vera. Il titolo che abbiamo messo in copertina è Scuola si ricomincia dall'io, e tutto il servizio è perché vale la pena cominciare, un racconto dietro l'altro dove non ci si nasconde le fatiche e i problemi, anche le grandi sfide, ma si nota come ci sono esperienze di docenti e di studenti che veramente sono ben contenti di ricominciare e hanno una speranza nel ricominciare. Tra le varie cose, tra le varie testimonianze, mi è capitata sott'occhio l'inizio, proprio l'incipit del racconto di un giovanissimo professore di liceo che, appena finita l'università, fatta la SIS per poter essere abilitato all'insegnamento, contrariamente a molti che si allontanano dall'ipotesi di insegnare, lui è andato a insegnare e racconta proprio nell'inizio della sua testimonianza, dice: quando ho iniziato a insegnare, Franco Nembrini, che è uno dei responsabili di realtà educative, significative realtà educative del Nord Italia, dice: mi aveva lanciato una sfida, in questo mestiere c'è la possibilità di rimanere giovani. Penso che un giovane professore che guarda così alla sua professione, al suo lavoro di insegnante, è una speranza tanto per chi fa il lavoro dell'insegnante quanto per chi manda il suo figlio a scuola. La mattina lo vede uscire da casa e spera comunque che suo figlio possa incontrare qualcuno che abbia questo approccio, questo gusto per l'avventura dell'educazione, quale quella della scuola.
Riccardo, qual è il male della scuola italiana di oggi? Spesso la scuola è considerata soltanto per l'enorme buco che provoca nelle casse dello Stato italiano e quindi diventa un problema economico. Quest'anno ci sono state alcune novità per cercare di valorizzare anche i professori, ma qual è il male vero della scuola italiana?
L'esperienza diretta e lo sguardo che si può buttare sulla realtà dell'istruzione in Italia fa vedere come tutto l'aspetto burocratico, tutto l'aspetto economico, amministrativo, il problema della parità, tutti questi aspetti sono oggettivamente significativi, ma all'origine ciò che può rendere, può cambiare, può dar forza a un'esperienza educativa come quella che la scuola offre oggigiorno è un altro, cioè il male o comunque il limite, la fatica, il problema più grande che vive la scuola oggi è quello di non considerarsi più, non essere più vissuto né da molti insegnanti, né dagli studenti, né dalle famiglie come un luogo, un'occasione di rapporto e di incontro dove tanto chi è seduto tra i banchi, quanto chi è seduto sulla cattedra, quanto chi manda i propri figli a scuola spera e desidera che in quell'occasione, in quelle classi si introduca il ragazzo, che sia alle elementari, alle medie o al liceo, lo si introduca alla realtà, ha un gusto, ha un desiderio di vivere la realtà attraverso lo studio, attraverso la matematica come la letteratura, attraverso l'esperienza di poter passare tante ore, perché questa è l'esperienza di tanti studenti che si sta tanto a scuola, però passare tante ore non assorbire nozioni o assorbire il vuoto, ma a essere accompagnati da un insegnante, essere accompagnati da un adulto nella scoperta della realtà. Questa è una grande sfida che probabilmente anche gli elementi, le problematiche burocratiche, ma non solo sicuramente quelle, hanno come spento questa sfida, hanno come fatto abbandonare tanti l'avventura del iniziare, del guardare a un anno scolastico come un'avventura e non come a un grande drammatico percorso che si spera finisca presto e si spera non rechi troppi danni.
Riccardo Piol, le cronache per parlare sulla scuola e per finire questo argomento ci dicono anche questo, per quanto riguarda la nomina ad esempio dei supplenti, un esempio pratico per capire il livello della scuola di oggi in Italia. Supplenze, nomine delle supplenze, ci sono dei supplenti che dal nord Italia, dall'Italia centrale arrivano magari a Roma per prendere la supplenza, dopo una settimana si mettono in malattia o in maternità, tornano al loro paese, la scuola è costretta a nominare il supplente del supplente e così si moltiplica la spesa nella scuola. Ecco, anche questo per dire, anche i professori spesso non credono nella scuola.
Le condizioni in cui si trovano e il continuo ripetere che la scuola non va bene, che la scuola ormai è un disastro irrimediabile, in qualche modo non giustifica, ma rende comprensibile questo atteggiamento dove uno non guarda più che a se stesso e non si pone nemmeno la possibilità di un sacrificio, che è un sacrificio reale per chi per esempio nelle condizioni, nella sistemazione dell'istruzione oggi è costretto per esempio a lasciare casa e andare chilometri e chilometri, centinaia di chilometri lontano da casa per insegnare, però una prospettiva, un'ipotesi in cui uno possa dire io sto andando a vivere l'esperienza di una compagnia umana con dei ragazzi a cui devo partecipare il mio gusto della vita, il mio gusto di conoscere, il mio gusto di sapere, di vedere e di gustare ciò che è la realtà, è una prospettiva che ti spinge a immaginare quantomeno la possibilità di un sacrificio, quantomeno la possibilità di uno spendere anche tante energie in questa direzione. Questa ipotesi, se salta completamente, inevitabilmente lascia spazio e forza a tutti i gravi comunque problemi che ci sono nella struttura e nell'organizzazione del sistema istruzione, perché uno per quale motivo deve sobbarcarsi una fatica, un sacrificio piccolo o grande se non ha uno scopo, non c'è il gusto di farlo. A quel punto lì inevitabilmente ha sopravvento ciò che l'amministrazione, la burocrazia e i tanti limiti dell'istruzione in Italia pongono sulla strada degli insegnanti come sulla strada dei genitori che preferiscono mandare il figlio più vicino a casa possibile perché è più corto il viaggio e non c'è problema di traffico, tanto non è tutto uguale, cioè comunque dalla scuola non ci si aspetta più niente, quindi non c'è nessun problema di speriamo che ci sia un buon professore, speriamo che ci sia un ambiente, un luogo significativo, no, speriamo di non trovare il semaforo acceso sul rosso e di fare meno strada possibile, quindi portiamolo sotto casa a prescindere da ciò che il mio figlio incontrerà lì.
Grazie dunque a Riccardo Piol della redazione di Tracce, il mensile di Comunione e Liberazione, e l'intervista di Luca Collodi. La notizia di oggi è questa, mettiamo subito i due punti. Dal prossimo anno per i bambini delle elementari francesi la campanella suonerà 4 giorni a settimana invece di 5. Un'ulteriore pausa si aggiunge alla storica pausa del mercoledì e l'effetto di un taglio di circa 100 ore, da 958 passeranno 864. 4 ore l'anno, deciso dal governo francese proprio per diminuire le distanze dalla media europea, che è invece di 800 ore, mentre l'Italia è a quota 980, dunque 4 giorni in classe e 3 in famiglia. Una soluzione che in Italia viene bocciata da moltissimi. I bambini italiani, il problema è questo: come e dove potrebbero passare il tempo sottratto invece alla scuola? E noi siamo riusciti a raggiungere Angela Nava, presidente del coordinamento Genitori Democratici. Dice: l'idea di un minor tempo scuola non induce necessariamente a riflessioni negative, ma, aggiunge, la scelta nel nostro paese di un tale espediente diventa inapplicabile perché non esistono interventi specifici alternativi. Sentiamo.
La riflessione sul tempo scuola è una riflessione che da tempo conduciamo in associazione, perché vede, non è necessariamente detto, non è un assioma che più tempo a scuola sia bello, sia necessariamente la scelta più opportuna. È però vera una cosa, che l'Europa è comunque variegata e le situazioni sono diverse culturalmente, strutturalmente. In Italia, per esempio, il più tempo a scuola, parlo soprattutto ovviamente della scuola dell'obbligo, in una scuola che avrà le sue luci e le sue ombre, ma che ha anche molte luci, è stata per i piccoli una straordinaria possibilità, soprattutto in un'assenza, come dire, di politiche per l'infanzia che abbiano creato luoghi per l'infanzia di aggregazione. La scuola rimane quel grande contenitore dove i nostri bambini, oggi sempre più peraltro figli unici, hanno non soltanto la possibilità di apprendere, ma direi soprattutto, e questa è una grande funzione che alla scuola italiana è stata attribuita, quella di socializzare, di creare relazioni in un ambiente in qualche modo protetto. Per cui un allineamento italiano al parametro francese, noi lo leggiamo come una perdita e non come una conquista di maggiore tempo per il bambino e la famiglia. I bambini hanno bisogno anche di stare con gli altri, hanno bisogno di stare in gruppo e con adulti di riferimento, di, mi passi il termine, contaminarsi in qualche modo, per imparare ad essere persone nel rispetto e nella convivenza con gli altri. E la scuola italiana questa opportunità, questa grande opportunità, la offre ancora.
È una domanda che abbiamo già fatto anche all'ospite precedente.
Sì.
Qual è il problema della scuola italiana, se lei può in qualche modo riassumerlo? E poi però qual è il punto forte della scuola italiana?
Guardi, io credo, i recenti sondaggi lo stanno dimostrando, che se ancora più del 50% degli italiani, tutto sommato, hanno ancora fiducia nella scuola, leggevamo tutti ieri le pagine di Repubblica, vorrà pure dire qualcosa. Vuol dire che questa scuola bistrattata, il suo mandato costituzionale in qualche modo lo ha assolto e continua ad assolverlo. Certo, in questo momento, guardi, il problema dovrei dire che è quello strutturale, quello degli investimenti, ed è anche questo, è quello della necessità di un maggiore coinvolgimento delle famiglie, e intendo per coinvolgimento una maggiore responsabilizzazione degli altri partner educativi, che molte volte rimane una petizione di principio ma non è una pratica culturale della nostra scuola. Tuttavia il problema, ripeto, io non lo affronterei tanto dal punto di vista soltanto degli investimenti quanto di una maggiore dignità, mi permetta, di mandato sociale da affidare agli insegnanti.
E come si ottiene questo? Come si otterrebbe?
Posso suggerire una cosa dei giornalisti anche con delle campagne di stampa più generose nei confronti della scuola, con la possibilità di fare spazio alle buone pratiche che ci sono, in qualche modo ci sono. Se pensa che, per esempio, la scuola sta diventando l'unico terreno in cui davvero si pratica poi l'integrazione tra bambini di diverse etnie, è l'unico, l'unico in cui concretamente si agisce, si lavora, si condivide, io penso che anche una luce dei media più generosa nei confronti della scuola risolleverebbe l'animo a questi insegnanti che sono sì in questa fase demotivati, affaticati e mi credo molto soli.
Era l'appello, dunque, e l'invito di Angela Nava, presidente del Coordinamento Genitori Democratici. L'abbiamo sentita in occasione di quanto succederà in Francia dal prossimo anno, cioè la scuola, quella d'obbligo, avrà l'orario ridotto, si passerà dunque da 958 ore attuali a 864 ore l'anno e quindi settimana corta, più questo mercoledì che comunque culturalmente è una pausa storica e abbiamo voluto quindi vedere che cosa succederebbe in Italia e un po' abbiamo assaggiato anche grazie a Riccardo Piol della redazione Tracce la situazione della scuola italiana che risottolineiamo non è specchio esclusivamente di una realtà problematica. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Emanuela Campanile.